Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Cari amici, bentrovati dell'area Bottiglieri. C'è un momento nella nostra vita che solo le lacrime ci preparano a vedere Gesù. Queste sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato in occasione della messa a Santa Marta il martedì dell'ottavo di Pasqua, parlando dell'incontro tra Cristo risorto e Maria di Magdala. E proprio in riferimento a Maria di Magdala aggiunge: «Eppure essa non dice "ho fallito", strano, no? Piange semplicemente». Vedete, alle volte nella nostra vita gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. Beh, le lacrime, come sappiamo, possono essere segnale di gioia o, cosa più frequente, purtroppo, di dolore. La storia di oggi nasce proprio da un dolore, dalla perdita della persona amata. Ma nella nostra storia le lacrime si sono trasformate in poesia. Stiamo parlando di Trattativa con l'ombra. Questo è il titolo del libro, raccolta di poesie, che Ennio Cavalli scrive dopo la morte improvvisa della sua amata Paola. Ennio Cavalli è un giornalista, caporedattore cultura al GR1 della RAI, ma è anche, anzi è soprattutto, un poeta. Ma prima di addentrarci nel libro, cerchiamo di conoscere meglio Ennio Cavalli. Sentiamolo al microfono di Laura De Luca.
Come fa un giornalista a non essere anche poeta, come invece molti nostri colleghi si trovano a fare, a contrapporsi anzi alla figura del poeta, a buttarci addosso uno spirito di rude aderenza alla realtà che sarebbe quanto di più lontano dalla poesia? Come fa invece?
Sì, ci sono diversi modi di fare il giornalista.
E diversi modi di fare il poeta.
Certamente. Io mi attengo un'espressione nobile, che è quella del mio maestro Sergio Zavoli, testimone del tempo. Così si intitolava uno dei suoi libri, ma è proprio questo. Il giornalista che sgomita, il giornalista che ama la pura notizia,
lo scoop,
certo, che rischia di diventare cinico, di fare dell'informazione a buon mercato, o anche il giornalista che sta per destino dietro al desk, fermo ad analizzare le notizie che vengono dalle agenzie. Non è quello il tipo di lavoro che mi ha affascinato e sulla onda del quale mi sono messo in viaggio. E ho fatto l'inviato, ho sempre fatto l'inviato, cominciando, ahimè, da tempi bui, ecco, altro che 68, era il 76 e oltre, gli anni di piombo. L'assassinio della scorta di Moro, il rapimento Moro, io ero là in via Fani a seguire quelle cose. E da lì un'idea di cronaca che diventa anche presenza e coscienza dentro la società, della quale in qualche modo interpreti i bisogni, i valori, le notizie, appunto. Quindi un giornalismo d'autore, quindi un giornalismo che dà molta importanza anche allo stile. E lo stile è un po' la spiegazione di tutto. È bellissimo poter immaginare o illudersi di arrivare ad avere uno stile anche come giornalista radiofonico. Poi c'è questo grande lavoro di cerchi concentrici, per cui si sa che una cosa che può essere detta dentro uno spazio di 10 minuti può essere anche raccolta, riunita, riassunta in 1 minuto o in 50 secondi. Tutto questo è una grande esperienza che in qualche modo è la stessa della poesia, perché anche in poesia si fanno i bagagli mettendo nel beauty case il minor numero di cose possibili ma necessarie per affrontare il viaggio del discorso, della parola, della testimonianza.
Possiamo dire che questa testimonianza sulla realtà che anima, che fa muovere il giornalista, sia dunque la stessa che anima il poeta, che chi più chi meno, in percentuale diversa, in proporzione diversa, si porta dietro questa tendenza, di questo compito, no? Questa missione di trovare una traccia nella realtà, una testimonianza nella realtà. E dunque che sia inevitabile il rapporto con il reale, con quello che accade.
Direi proprio di sì. Enzo Biagi diceva: per fare il giornalista occorrono tre doti: curiosità, buona salute e un paio di scarpe robuste.
E il fabbisogno del poeta.
Per ovviamente. Il poeta credo che ci voglia curiosità, buona salute, nel senso anche di una sorta di strana gioia. Non voglio dire la parola ottimismo, ma anche nella malinconia, nella tristezza, quella voglia di scoprire quello che c'è di inedito dentro la vita, le storie,
il Cavalli,
il destino.
Parla di una pepita, e questa pepita è un po' l'oggetto, no, di questa ricerca trasversale che ha occupato i suoi giorni di giornalista e di poeta. Trovare sta pepita della poesia un po'
senza farsene una condanna, ma c'è nella vita di tutti i giorni, nelle pieghe della nostra giornata, quell'elemento poetico, quella specie, sì, chiamiamola pepita, ma confusa col terriccio comune. Sta tutto lì il fatto intercettarla e poi eventualmente depurarla. Ma questo è una cosa che può fare chiunque di noi, non c'è bisogno di avere l'investitura né di intellettuale né tantomeno di poeta con la P maiuscola, ma è quella attenzione e anche quella rilassatezza, quella spensieratezza tutto sommato, che consente di trovare qualcosa di poetico, che può essere di tenero ma a volte anche di irritante, se vogliamo, di espanso, di non prevedibile, di nuovo, di giocoso, di ironico, che abbia dentro questa piccola luce, questa piccola sorpresa. Allora qui si potrebbero fare degli esempi, ma voglio dire che questo tipo di lettura della realtà è uguale sia per il poeta che per il lettore di poesia, ovvero ci possono essere delle cose che ci devono colpire, e quello significa che abbiamo la sensibilità pronta, le antenne alzate, e quello riguarda tutti. Che poi quella pepita, quella forma di accoglienza della cosa nuova che c'è, che ci viene incontro, possa essere poi levigata, modulata, c'è il lavoro dell'orafo, il lavoro del poeta, ed è forse la poesia va a finire nei libri, l'altra però resta nella vita. Ma posso fare un esempio? Secondo me il poeta deve essere prima di tutto uno scrittore con uso di poesia, come una trattoria con alloggio, diciamo così.
Il poeta deve essere prima di tutto uno scrittore con uso di poesia. E allora vediamo come Ennio Cavalli ha usato la poesia per affrontare un tema, o meglio un dolore, così grande come quello della morte della sua compagna, in trattativa con l'ombra. Voglio farvi ascoltare la postfazione, scritta da Henry De Luca. Sentiamola dalla voce di Mara Miceli.
Nel suo mestiere di giornalista, Ennio è bravo a far domande alle persone, ma quando scrive poesia dimentica la grazia del macete che apre breccia nel folto e nel sottobosco dell'interrogato. Nella poesia Ennio risponde, senza nessuno che gli abbia rivolto la misericordia di una domanda. Lui si mette a rispondere. Non ha quelli che hanno svicolato dalle sue indagini, no. In poesia risponde di se stesso. Non a quelli che hanno svicolato dalle sue indagini, no. In poesia risponde di se stesso. E qui c'è la risposta. La reazione all'assurdo scippo di Paola dal suo fianco, compagna fresca come il vetro al sole. Qui si va a scassinare la sua assenza senza nessuna supplica agli dèi di riportarla indietro, senza lo straccio di una intercessione. Qui si svolge una conversazione armoniosa, fitta e sorda, senza rumori intorno. L'acustica è da chiesa romanica deserta, da bosco di conifere prima del temporale, quando gli alberi stanno sull'attenti e i loro aghi tremano per il fulmine che si sta avvicinando. Qui non si cucina e non si elabora il lutto. Non è un piatto da servire guarnito da consolazione. Qui c'è protesta laica che zappa nella piaga e non vuole sanarla. Qui c'è una diffida al Dio del tempo che non s'azzardi a soffiare la sua cipria sanitaria, stia alla larga con la sua polvere dallo scasso che sviscera. E lui stesso, il poeta, non si permetta di saltare un risveglio e un assopimento senza un pensiero a lei, senza l'ascolto teso che vuole cogliere un cenno di presenza, una sillaba di Paola staccata goccia a goccia dalla tenuta stagna della morte. È lui, Euridice, che va dietro a Orfeo, al suono che la estrae dagli assenti, solo per la sua musica e non per nostalgia di vita. Non è poeta Orfeo, ma Euridice. Per un lettore, per chiunque abbia conti in sospeso con un'assenza mai giustificata, queste pagine fanno da supplenza. Gli offrono le parole, il tono e la tenacia di una resistenza. Qui si disputa con sorella morte e si contesta il suo diritto di lasciare un vuoto. Può togliere dal fianco di un uomo la donna che proprio da lì era spuntata, ma non può estirpargliela dal petto, dove continua a crescere, a gonfiarsi nel respiro. Ennio scrive con versi inseguitori la sua rincorsa quotidiana a Paola. Ferma per sempre nella stanza accanto.
Così Henry De Luca commenta Trattativa con l'ombra di Ennio Cavalli.
A volte, prima di dormire, immagino il risveglio. Un savoiardo accecato dal caffè, il termometro imbevuto di sole. E mi domando se è vero che voi altri là siete sempre svegli e presenti. Chi vi prepara il caffè? Quanto ce ne vuole? E all'eterno come ci si arriva? In quante tappe? Non credo sia questione di tempo. Il tempo di spegnersi e basta. Ci vorranno smemortezza e nostalgia, le droghe degli sfaccendati, uno schizzo dei luoghi e un residuo di istinto per entrare come niente nel vestibolo d'un atto compiuto, a riscuotere la lauta gabella di una vita da morti, insensibili ai vivi. Eri a una festa. Volevo raggiungerti. Ma l'ingresso era sbarrato da una signora robusta e da un cordone di «No, non potevo, non ero nella lista degli ospiti». Allora ho bussato alla porta di servizio, con un magnifico vassoio di paste, come un fornitore in ritardo o un comico davanti spettacolo. Mi sono venuti incontro. Hanno divorato le paste. Ma tu non c'eri. Ti ho chiamata ad alta voce per le scale. Ti ho cercata nel parco, tra i fiori. Non c'eri. Non volevo soffrire come in altri sogni. Non potevo unirmi senza un visto alla tua nuova vita, ai tuoi amici affamati di dolci. Anche se t'avessi trovata, ero dalla parte del torto. Così mi sono steso su un divano e mi sono addormentato per sempre. Sei tornata. Sei rimasta con me mesi e mesi. Stavi bene. Finché un giorno ti è presa la paura di morire. Eri pallida, un vortice d'ansia il respiro. Ti ho detto, è già successo. Stai tranquilla, non morirai una seconda volta. Ti sei calmata. Hai sorriso. Hai aperto la scatola dei biscotti, ne hai preso uno. Con voce bambina hai domandato, anche ai biscotti si ferma il cuore. Hai chiuso il pugno, si è tutto sbriciolato.
Queste erano alcune poesie tratte da Trattativa con l'ombra di Ennio Cavalli.
Questo libro, Trattativa con l'ombra, è un po' un canzoniere d'amore sottratto al lutto. C'è dietro un lutto e la persona amata che non c'è più. E quindi questa elaborazione del lutto è andata a gioco forza, fortunatamente, insieme all'elaborazione del tutto. Per cui ci si ritrova anche a pensare alle cose che non vanno. Mi sono ritrovato anche a scrivere delle poesie civili in questo momento nel nostro paese. Certamente l'auspicio è sempre quello, nell'addormentarsi, di immaginare qualcosa che non si è immaginato finora, fino al giorno prima, fino a un momento prima. E andando avanti con l'età, questa è anche una bella cartina di tornasole. Se ti viene in mente un'idea che ti sembra originale, quasi sicuramente lo è, se non l'hai pensata prima e tu con tutto il tempo che hai avuto a disposizione. E quindi è un dono della natura.
Non voltarti, Orfeo. Guarda avanti. Respira lentamente quest'aria di potassio. Euridice ha rimesso i tacchi, fatica a trascinare la sua ombra, ubriaca di Ade. Ha dimenticato come si cammina, è pallida, infagottata di gioielli funerari. Non voltarti, Orfeo, guarda avanti. Suona la cetra, canta l'aurora al buio. Sì, sarà lei a cercarti, l'ombra tra le ombre con più luce. Tra i due non si sapeva più chi fosse morto. Se lui, che non parlava, lo sguardo altrove, o lei, partita per un viaggio, assente in memore. Credeva d'essere morto lui, morto di dolore, e che Euridice, per vezzo o insofferenza, semplicemente non si facesse viva. Per questo si voltò, tese la mano, urlò il suo nome. Pensò che il più era fatto. Lei lo spingeva fuori dagli abissi, guardandogli le spalle. Eri, pensavi, guardavi. Parabole del rito sommerso. Meglio una canzone spavalda nei gorghi della città, dicevi, che vivere tra due ali di calma ammanettati al lago. E poi finì il presente. Finì in un niente. L'imperfetto indelicato, fiore del lutto, debito di teche, mimica cedevole, cerimoniosa gogna. Eri, pensavi, guardavi. Dalla terrazza degli anni, il frutto del paesaggio, una manica di neve sulla statua. Attualità, eterna manovra. Eravamo un fato compiuto. Erravamo nei fatti. Il medico mi ha chiesto se ero andato allo stadio a urlare per la partita. Tanto sono infiammate le corde vocali. Ho urlato dentro, con rabbia da ultra, nel silenzio di un'altra partita. E così, dal paradiso, siamo caduti in questo erbario, angeli d'acqua e sillabe. Me lo infliggi, te lo infliggo, come pena. C'è una pozza nel mirino, cerva bianca, verrai a bere, graffiata dai boschi, macchiata di miele, ghirlanda e corolle, mio sparo al cuore.
Queste poesie erano tratte dal libro di Ennio Cavalli, Trattativa con l'ombra, edito da Aragno. Le voci in lettura sono di Rosario Tronnolone e Mara Miceli. La nostra puntata di oggi termina qui. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.